Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. In apertura voglio ricordarvi che la mostra fotografica con i 50 anni di storia di Radio Popolare è sempre lì alla Fabbrica del Vapore che vi aspetta, per chi, e sappiamo che siete ancora in tanti, non l'avesse ancora vista, letta, guardata. È lì che vi aspetta fino al prossimo 25 gennaio. Andate sul sito radiopopolare.it per prendere tutte le informazioni su come raggiungere la Fabbrica del Vapore e gli orari di apertura della mostra stessa. Il tesoretto russo al servizio dell'Ucraina. Qui siamo un po' incerti tra il mettere o lasciar perdere un grande punto interrogativo attorno a questa a frase di apertura della trasmissione, cioè se valga la pena restare dubbiosi sul fatto che possa esistere un tesoretto russo al servizio dell'Ucraina oppure no. La questione è come finanziare per i prossimi due anni, questo è l'obiettivo che si è posto l'Unione Europea, la difesa militare di Kiev dall'aggressione di Mosca, appunto, con i soldi che sono stati congelati nei mesi e negli anni scorsi dall'inizio della cosiddetta operazione speciale militare, congelati agli oligarchi russi e anche ad altri soggetti russi. È una difficile operazione, non solo politica, ma anche di tipo finanziario, e noi questa mattina cercheremo di analizzare questa operazione dai due punti di osservazione, che sono quelli di una dimensione più politica del fatto e quello invece di una dimensione più finanziaria del fatto stesso. Quest'ultima, tra l'altro, potrebbe anche riservare conseguenze preoccupanti. Qualcuno addirittura ha fatto l'esempio, per quanto remoto, di un crack come quello della Lehman Brothers del 2008. Stiamo parlando appunto di un crack mondiale che determinò una crisi finanziaria su tutto il pianeta. In questa prima parte della trasmissione vedremo, come dicevo, la partita politica che è in corso attorno a questo prestito per l'Ucraina e alle modalità di erogazione. Facciamo un breve riepilogo. L'Europa ha congelato circa 210 miliardi di euro di beni russi come reazione all'invasione militare di Mosca dell'Ucraina. Una buona parte di questi soldi congelati ai russi, ai cittadini russi, 185 miliardi di euro, si trova in una società che ha una sede particolare a Bruxelles, nella capitale belga, e che si chiama questa società Euroclear. Se ne è molto parlato in questi giorni, è stata nominata diverse volte negli articoli che si sono occupati soprattutto appunto di questa vicenda del finanziamento bellico all'Ucraina. Nei giorni scorsi, a maggioranza, con il solo voto contrario di Ungheria e Slovacchia, il Consiglio europeo, cioè l'insieme dei capi di governo dell'Unione europea, ha deciso di congelare questi beni russi a tempo indeterminato. Fino ad ora il congelamento dei beni russi veniva deciso dai paesi dell'Unione Europea di semestre in semestre. Quello che è stato definito da alcuni un po' un colpo di mano è stata appunto la decisione di fare questo congelamento dei beni russi in modo indeterminato, a tempo indeterminato. Ora, su tutta questa storia incombe una necessità, è quella a cui facevo riferimento prima, e cioè come l'Europa può continuare a finanziare la difesa militare ucraina dall'attacco russo, con quali soldi. E allora l'idea europea, della Commissione potremmo dire, della Commissione europea, sostenuta in maniera forte ad esempio dal cancelliere tedesco Merz, è quella di cercare di utilizzare i beni russi congelati in quella società Euroclear per fare un prestito all'Ucraina, o meglio per usarli come garanzia all'emissione di un Eurobond. Ora qui la strada si fa un pochino complicata, ma non preoccupatevi, più avanti nel corso della trasmissione cercheremo di sbrogliare i nodi che appaiono anche quelli più inquietanti dal punto di vista della descrizione del fatto. E allora comincio ad introdurvi il primo ospite, che è Roberto Castaldi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Politologo, attento analista dei fatti europei. Allora, dicevo, l'Europa e il finanziamento della guerra ucraina, l'idea del governo tedesco soprattutto, ma anche della Commissione in generale, di Ursula von der Leyen, è quello di usare in qualche modo il tesoretto di beni russi come garanzia dell'emissione di titoli di debito. In ballo c'è un'importante partita politica, Castaldi. Ce la sintetizzi prima e poi ne vediamo alcuni aspetti nel dettaglio.
Sì, solo una puntualizzazione: quei 210 miliardi non sono beni di cittadini russi, sono beni sovrani, cioè sono riserve della Banca Centrale Russa principalmente.
Giusta precisazione.
Depositati, quindi non stiamo espropriando dei cittadini russi che non c'entrano niente, sono fondi dello Stato russo che ha invaso uno Stato sovrano. L'aspetto politico è semplice: gli Stati Uniti hanno smesso di sostenere l'Ucraina, non danno più nessun tipo di aiuto, i beni, come le armi che vengono acquistate dagli europei e fornite agli ucraini, e il tema è come sostenere lo sforzo di difesa ucraino nei prossimi anni. Sappiamo che l'Ucraina finirà i propri fondi a disposizione alla fine della primavera, entro 3-4 mesi. Quindi dobbiamo decidere come sostenere l'Ucraina per il futuro. Quindi o usiamo fondi nostri, quindi gli Stati membri dell'Unione Europea decidono di destinare una parte dei loro soldi a finanziare l'Ucraina, oppure utilizziamo i fondi russi congelati con un prestito all'Ucraina che sarà chiamato a ripagarlo nel momento in cui la Russia inizierà a pagare delle riparazioni per...
Questa nell'ipotesi che, Castaldi, perché non è per niente scontato che questo evento si compia. Ecco.
No, certamente, però questa è la ragione per cui serve una garanzia, quindi cioè, di fatto in questo modo noi non stiamo mettendo soldi nostri, noi stiamo utilizzando questi fondi russi e la Russia li potrà riavere nel momento in cui, secondo il diritto internazionale, avvierà pagamento di riparazioni per i danni causati.
Secondo lei è vero che l'idea originaria di utilizzare quei fondi russi, quegli asset russi, arriva dal governo tedesco di Friedrich Merz?
No, questa è un'idea che è circolata tra gli esperti quasi subito dopo la prima decisione di sanzioni europee e di congelamento di questi fondi, congelamento che è avvenuto subito dopo l'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina, solo che avveniva per 6 mesi e rinnovati ogni volta, mentre adesso abbiamo deciso di congelarli a tempo indeterminato proprio perché questa è la condizione giuridica per poterli eventualmente utilizzare come garanzia di un debito europeo finalizzato al sostegno dell'Ucraina. Questa cosa qui ha un punto politico fondamentale, cioè o noi forniamo 200 miliardi di aiuti all'Ucraina per i prossimi 2 anni, oppure l'Ucraina sarà obbligata a cedere al diktat di Putin e Trump. Questo è il punto decisivo, cioè se noi vogliamo accettare che vengano cambiati con la forza i confini in Europa e ritrovarci fra 2 o 3 anni, come dicono i nostri servizi intelligence, a dover difendere i Baltici, che sono stati membri dell'Unione Europea e della NATO, allora decidiamo di non usare questi fondi, di non sostenere l'Ucraina. L'Ucraina deve cedere perché senza l'aiuto americano e senza l'appoggio europeo non può resistere, e allora ci ritroveremo fra 3 anni con una guerra diretta con la Russia probabilmente. Questo è quello che dicono i nostri servizi di intelligence.
E questo fa parte, Castaldi, Roberto Castaldi, di alcuni enunciati di valore, no? Prese di posizioni politiche che ci sono state, che si muovono nella direzione che lei descriveva. Ora c'è un'altra questione che voglio sapere da lei, Castaldi, ed è, il livello di rapporti e di relazioni tra i paesi dell'Unione Europea su questo tema. Io prima citavo una decisione, e cioè quella del congelamento a tempo indeterminato, che ha preso il consenso di quasi tutti, eccetto l'Ungheria e la Slovacchia. Qualcun altro ancora, come il governo italiano, ha chiesto di mettere una postilla dubitativa, sul sì che è stato dato, ma tutta la descrizione che ho fatto io prima sembra rappresentare una situazione di consenso fra i 27 paesi. paesi dell'Unione Europea. Allora, non è così invece?
Maggioranza qualificata. Allora, tenete presente che la maggioranza qualificata nell'Unione Europea significa il 55% degli stati, quindi 15 stati su 27, che rappresentino almeno il 65% della popolazione. Però c'è un caveat politico che nessuno vuole mettere in minoranza il Belgio su questa cosa, visto che 185 miliardi su 210 sono custoditi in Euroclear.
Questo perché ha la cassa il Belgio, per questo si vuole riservare, diciamo così, questo trattamento di favore.
Sì, perché in realtà la maggior parte di questi fondi sono mobilizzati presso Euroclear, che è un'azienda di diritto belga. Allora, quello che il Belgio aveva chiesto, che è una richiesta legittima e sensata, che in caso di cause legali nei confronti di questa scelta, che viene presa collegialmente a livello Unione Europea, ci sia una garanzia in solido da parte degli Stati membri, cioè non sia solo il Belgio che poi si trovi eventualmente a dover ripagare questi fondi. Ed è una richiesta assolutamente ragionevole, perché se noi decidiamo come Unione di usare questi fondi, allora è chiaro che noi dobbiamo rispondere come Unione in caso di eventuali contestazioni legali. Il problema è che alcuni stati, tra cui in questo momento l'Italia, è dubbiosa su questo aspetto di condivisione del rischio e quindi della sovranità su questo tema. Ed è paradossale, perché quando c'è stato il Covid, noi siamo stati i primi a parlare di come servire la solidarietà europea e siamo stati il maggior beneficiario del Next Generation EU. No, 250 miliardi di debito comune, 750 miliardi di debito comune, 200 all'Italia, no, che è stato il maggior beneficiario. Allora, quando noi siamo i beneficiari siamo contenti della solidarietà europea e della condivisione del rischio. Adesso che ci serve per fare una cosa che serve anche a noi, la difesa dell'Ucraina, dei principi del diritto internazionale, eccetera, e chi chiede una condivisione del rischio è il Belgio, allora siamo dubbiosi.
Noi possiamo dire, rispondere senza patema di essere smentiti, Roberto Castaldi, che questo probabilmente avviene perché il governo italiano di oggi, il governo Meloni, è attraversato, chiamiamole così, da potenti correnti filorusse, no? E quindi per questo sono dubbiosi probabilmente.
Certamente, c'è anche un elemento legato ai conti pubblici, c'è il timore che se poi questa causa, che ancora non esiste, ma se ci fosse una causa contro questa decisione, che poi negli anni andasse in porto, ci sarebbe quindi un costo da pagare anche per l'Italia. Però questa cosa qui intanto non incide oggi sui conti pubblici perché è una passività ipotetica, non esiste ancora una causa, quella causa se ci sarà probabilmente non verrebbe vinta, e se verrebbe vinta prima che si esaurissero tutte vari gradi di giudizio, parliamo di 10-15 anni. Quindi la realtà è che, come dice lei, evidentemente ci sono dei problemi interni alla maggioranza, vista la presenza di forze chiaramente filorusse come la Lega di Salvini, che evidentemente non ha ascoltato abbastanza bene il discorso meraviglioso del Presidente della Repubblica ieri al nostro corpo diplomatico. Però è chiaro che questa è una sfida decisiva. In un certo senso è il punto, la cartina di tornasole, se gli europei, di fronte alla doppia minaccia composta da Putin da un lato e da Trump dall'altro, che ha abbandonato l'Europa, ha abbandonato l'alleanza transatlantica, nella nuova strategia sulla sicurezza nazionale definisce come nemici l'Europa e la Cina e non la Russia, è chiaro, quindi gli europei devono far vedere se riescono a fare un salto in avanti nell'unità, e questa decisione sarà decisiva, oppure se non ci riescono. È chiaro che se al Consiglio europeo non riescono a prendere questa decisione, allora staranno dando ragione a Donald Trump quando dice che gli attuali leader degli stati membri europei sono stupidi e deboli.
Perché quindi prego, concluda.
Se non riescono a prendere questa decisione, mostreranno di non essere capaci di alzarsi a livello della sfida. E questo è il punto drammatico. Noi siamo di fronte a una situazione in cui come europei o ci uniamo e diventiamo uno dei poli di potere nel mondo con Stati Uniti, Cina, Russia e India, oppure divisi diventeremo i satelliti di Stati Uniti, Russia, Cina e India. Questa è la scelta che abbiamo di fronte. Ed è paradossale che in questi contesti ogni tanto abbiamo dei politici che parlano di l'importanza di difendere la sovranità nazionale. Cioè la sovranità nazionale di un paese che non arriva a 60 milioni di abitanti di fronte alla Cina, che ne ha 1.200.000.000, ha un PIL che è 10 volte il nostro, francamente è ridicolo. Cioè, o noi riusciamo ad agire come europei per difendere i nostri interessi e valori, o saremo vittime dell'attuale lotta di potenza a livello mondiale.
Certo, e quella dell'unità, diciamo così, tra gli europei è un'unità che poi, noi stiamo parlando adesso di questo prestito all'Ucraina per finanziare le sue operazioni militari, ma l'unità è un'unità che di volta in volta, no, prende un colore, un attributo, un carattere particolare, ed è sui temi concreti che poi si gioca la partita vera, no, dell'unità oppure delle divisioni. Le chiedo ancora un'altra cosa, proprio a proposito, diciamo, dello scacchiere europeo e delle posizioni che sono state assunte. Siamo oggi in presenza del fatto che da un lato, diciamo così, attorno al polo dell'Ungheria e della Slovacchia si possano coagulare anche gli interessi che possono avere anche origini diverse dai paesi nordici, che quindi ci sia un asse che in qualche modo è come se ricostruisse una buona parte di una cortina di ferro, no? Dal Baltico per scendere via via fino all'Adriatico, fino appunto.
No, perché i baltici, i nordici, tutti i paesi dell'est sono fortissimamente schierati a favore dell'utilizzo di questi fondi, sono schierati a favore dell'Ucraina perché sanno che loro sono i prossimi. Cioè la realtà è che se Putin vincerà in Ucraina, Putin è un regime autoritario che ha bisogno di guerre esterne, di prestigio esterno per consolidare il proprio consesso. Nel 2008 ha invaso la Georgia, nel 2014 l'Ucraina la prima volta, nel 2022 l'Ucraina la seconda volta. Cioè se vincerà in Ucraina i prossimi saranno i baltici, cioè o la Finlandia. Non è un caso, quando in Italia c'è questa narrazione assurda, nel senso che veramente è contro fattuale, che il problema è l'espansione della NATO. Quando l'Ucraina aveva chiesto di entrare nella NATO, la NATO gli ha detto di no. Quindi certo non è l'espansione della NATO che ha spinto la Russia a invadere l'Ucraina, e l'invasione russa dell'Ucraina ha portato l'espansione della NATO con l'ingresso di Finlandia e Svezia, che sono rimaste fuori dalla NATO per 70 anni, non avevano nessuna intenzione di entrarci e sono entrate solo quando si sono trovate di fronte a un'invasione su ampia scala di un paese sovrano che ha costretto anche loro, per garantire la sicurezza, a entrare nella NATO. Quindi è chiaro che qui siamo di fronte a una potenza imperialista che vuole ricreare il vecchio impero sovietico. Putin l'ha detto e scritto in testi evidenti, cioè come negli anni 30 la gente non ha voluto vedere quello che era scritto nel Mein Kampf di Hitler, oggi si ostina a non vedere quello che ha detto e scritto Vladimir Putin negli ultimi 20 anni.
Possiamo soltanto aggiungere, Roberto Castaldi, che appunto gli orizzonti delle visioni imperialiste si estendono anche ad altre latitudini, penso agli Stati Uniti. Sappiamo che cosa si sta portando o riportando all'attenzione di tutti quanti noi il capo della Casa Bianca, del Presidente degli Stati Uniti, Trump. Però purtroppo non abbiamo il tempo di proseguire su questo tema, Roberto Castaldi. Io la ringrazio per essere stato con me e la saluto e le auguro una buona giornata. A presto.
Grazie dell'invito.
A presto. Politologo Roberto Castaldi. Dicevo all'inizio della trasmissione che in questa seconda parte di Pubblica di questa mattina avremmo tentato di dipanare un po' tutta la questione, diciamo così, tecnico-finanziaria che sta attorno a questa partita del finanziamento dell'Unione Europea alle operazioni militari dell'Ucraina per consentire a Kiev di continuare a difendersi con quelli che appaiono sempre di più capitali necessari e indispensabili per proseguire nelle operazioni militari. E per far questo vi introduco nella nostra trasmissione la prossima ospite, che è un'economista, Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevo, come finanziare la difesa militare di Kiev di fronte a questo bisogno di capitali e come attingere a un tesoretto di capitali già presenti e nella disponibilità dell'Unione Europea, adesso esagero dicendo disponibilità, mettiamoci le virgolette, attraverso appunto questi soldi, questi capitali che sono stati congelati e che sono appunto il cui congelamento è stato deciso in maniera, diciamo così, a tempo indeterminato soltanto qualche giorno fa. Mi dica soltanto una cosa per iniziare. Perché questi soldi sono finiti a Bruxelles?
Oh, esatto.
Partiamo allora, da qua.
Mi limiterò a una piccola, come dire, illustrazione tecnica, perché si possono anche non amare i mercati finanziari, molto comprensibilmente, ma a maggior ragione è bene, insomma, capire cosa sono i meccanismi e come funzionano. Allora, Euroclear non è una banca, è in modo più appropriato un cosiddetto registro centrale di titoli, nome che sembra già meno sexy perché effettivamente risponde a una funzione meno sexy, che è quella di conteggiare dei titoli, cioè delle azioni o delle obbligazioni, e spostarli tra un acquirente e l'altro nei rispettivi conti. Quindi è praticamente un impianto di tenuta conti. Quando la vecchia Fiat o chi per essa vuole emettere un'azione, va da uno di questi registri centrali di titoli, ce ne sono circa uno per paese, in Italia si chiamava Monte Titoli, e dice: voglio emettere un titolo per tot. Questo diciamo struttura dà una targa, un nome a questo titolo, si assicura come un notaio, si assicura che improvvisamente non compaiono più titoli di quelli che c'erano prima perché qualcuno ha fatto una frode, e poi li sposta.
Quindi lei ci sta dando un primo messaggio: tenete presente che questa società di cui si è parlato moltissimo in questi giorni, Euroclear, non è una banca, ma è una società che fa questo mestiere. Ora, perché questo mestiere è importante ai fini del nostro racconto? Abbiamo ancora 6 minuti e 50.
Abbiamo ancora 6 minuti e 50. Allora, perché è importante? Perché è un pezzo di mercato finanziario, nel senso che se togliamo questi registri centrali di titoli, togliamo una funzionalità dei mercati finanziari. Se venissero a scomparire, uno non potrebbe più né diciamo rendere reale uno spostamento di titoli contro diciamo degli averi. Ecco, quindi non è vero che non è una banca, in realtà si chiama Euroclear Bank proprio perché, per facilitare questi spostamenti di titoli, fa anche dei prestiti, ma sono prestiti appunto che oliano, così dire, lo spostamento di titoli. Se io voglio comprare un titolo e non ho i soldi, posso mettere a garanzia quel titolo e farmi fare un prestito brevemente. Questo fa sì che appunto siano un meccanismo catalizzatore delle grandi banche, anche perché questo Euroclear Bank nacque per emettere delle obbligazioni di emittenti europei in valuta straniera. Il primo fu proprio Autostrade negli anni 60, quindi è in Belgio ma ha un respiro europeo. Perché? Perché oltre a permettere queste emissioni particolari, è anche una specie di bicchiere con tante cannucce che vanno in altri bicchieri. Cosa intendo dire? Che Euroclear stesso ha un conto nei registri nazionali, per cui se io sono una grande banca e voglio, diciamo, smerciare in azioni Fiat, o vado dal vecchio Monte Titoli italiano e apro un conto, oppure apro un conto a Euroclear che apre un conto a Monte Titoli. Quindi insomma una specie di network molto sviluppato. Ecco, ora nei mercati finanziari si diceva pubblica qualche episodio fa che la moneta ha un valore fiduciario perché non è più diciamo garantita dall'oro. Nei mercati finanziari queste specie di impianti devono funzionare con certezza, e perché si basano sulla fiducia del pubblico, quindi sono veramente come un impianto elettrico a cui si richiede solidità e prevedibilità. Allora, una deviazione dal suo manuale di funzionamento intacca ovviamente questa diciamo fiducia, e quindi questo è il punto principale, che non è una presa di posizione, ma veramente, ecco, c'è una bellissima intervista della CEO di questo Euroclear Bank che si chiama Valérie Urbain, che è come dire parzialmente ripresa dal Corriere della Sera, che solleva questo aspetto. Anche se tecnicamente non si tratta di un'espropriazione, può essere percepita da chi non se ne intende, soggetti finanziari, come un'espropriazione, e alla fine è questo che conta nei mercati finanziari.
Ora c'è una questione, Margherita Redaelli, che è quella legata all'utilizzo poi concreto di questi titoli che la Commissione europea dovrebbe collocare proprio presso questa società Eurobond, Euroclear. E Euroclear in pratica presterebbe alla Commissione europea la liquidità delle riserve russe. Io vorrei che lei adesso in questi due minuti che ci restano accidenti, potesse sì, farci capire che cosa, il rischio che si va incontro attraverso l'utilizzo di questi titoli che sono in qualche modo collegati a questa società, perché da quello che ho capito in maniera molto approssimativa è che questi titoli possano essere in qualche modo consegnati a garanzia, ma siano titoli non fasulli, cioè leggevo che sono titoli invece che non producono interessi, sono infruttiferi, sono titoli che non si possono negoziare. E quindi
quante
che rischio si corre?
Quante cose ci sarebbero da dire?
Lo so.
Quante cose. Vabbè, ma veniamo, quindi, questi titoli non sono titoli, sono cash. Mm. Quindi, cioè, i titoli che sono maturati, diciamo, si sono trasformati in cash, che stanno quindi sul bilancio di Euroclear e si vorrebbe, diciamo, far sottoscrivere a Euroclear un prestito che, dice la CEO, è rischioso, più rischioso che metterli alla banca centrale, cosa che Euroclear fa, è illiquido, nel senso che non è che poi lo posso rivendere. Ecco. La cosa importante è che non c'è solo dentro il fallimento di Euroclear in quanto banca, ma c'è appunto un problema di struttura, perché dobbiamo pensarla come struttura, come impianto del sistema finanziario, come un ristorante. Il ristorante a cui vanno tutti è quello migliore e il migliore è quello a cui vanno mm-hmm. tutti. Quindi tutti gravitano, quasi tutti, perché ce n'è un'altra in Germania che si chiama, cioè in Lussemburgo, che si chiama Clearstream Banking Luxembourg, che tiene 11 trilioni contro i 20 trilioni di Euroclear in titoli. Però queste due, specialmente Euroclear, ha un vantaggio di posizione. Ora, ricostruire una cosa del genere non è infattibile, anzi, diciamo, si saltano delle spese di adeguamento operativo, operazionale che Euroclear deve sostenere, ma insomma, certo, si possono ricostruire da zero.
Mi permette di farle un'ultima domanda prima, sì, di salutarla, perché siamo arrivati alla fine, Margherita Redelli, del, sì, tempo, certo, che abbiamo a disposizione, e cioè chiederle se è minimamente plausibile che in questa vicenda del finanziamento all'Ucraina questa società Euroclear, che ha in mano il tesoretto russo, possa trovarsi nei pasticci, essere vicina ad un default, perché i soldi di cui un domani potrebbe aver bisogno non le verranno dati, ed è plausibile che la crisi che potrebbe aprirsi possa essere una crisi modello Lehman Brothers di più di 15 anni fa?
Ma il meccanismo è semplice: se io investo in diamanti e ho preso a prestito i soldi e poi vengono a richiedermi i soldi e io non riesco a vendere i diamanti, vado in fallimento, e questo è chiaro. Ecco, il problema principale è che se anche va in fallimento e se anche si riesce a sostenerla, il fatto che abbia deviato dalle istruzioni potrebbe far gravitare più giovani e, diciamo, ricche magari nazioni verso una soluzione regionale che non è più quella europea, voire dell'emisfero, diciamo, orientale, dove già parti di queste strutture finanziarie si sono sviluppate. Quindi sì, c'è, diciamo, un problema economico, c'è anche un problema a termine strutturale di cui è difficile valutare i costi, anche perché sarebbero sul lungo termine o permanenti.
Grazie a Margherita Redelli per averci aperto, diciamo così, degli squarci di chiarezza, diciamo, in una vicenda che è molto complicata dal punto di vista tecnico, con implicazioni politiche poi notevoli, perché la gestione di questi capitali è una gestione ad alta sensibilità politica. Redelli, grazie e buona giornata.
Buona giornata, a presto.
Grazie a Margherita Redelli, economista. 11:29 minuti, è arrivato il momento di chiudere con la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passerà a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11:00 e, come sempre, ancora il promemoria sulla mostra fotografica di Radio Popolare dei suoi 50 anni alla Fabbrica del Vapore. Andate su radiopopolare.it per trovare tutte le istruzioni su come raggiungere e quando raggiungere la Fabbrica del Vapore. Ciao a tutti, dalle Liguori, ci risentiamo domani.